dove incominciamo a capire meglio la differenza tra il vecchio uomo e il nuovo uomo e sentiamo anche il bisogno di trasformarci nel nuovo uomo, sono state dette delle verità, e cioè che l'unico modo per liberarci dal rancore, dalle ferite del passato, dal male che abbiamo subito più o meno volontariamente da chi ci stava intorno, l'unico modo è amare. È evidente che se io sono pieno di rancore non posso certo trovare amore in mezzo al rancore. Mi serve giustamente la presenza di Gesù, l'unico che ha vissuto amando tutta la sua vita, che non ha certo albergato nessun tipo di rancore. E anche in croce ha detto: Padre, perdonali. È riuscito a perdonare i suoi carnefici. Quindi anche noi possiamo perdonare tutti quelli che ci fanno o ci hanno fatto del male. Amare è quindi il cammino verso la libertà interiore, verso la possibilità di amare noi stessi, di sentirci di valore, la nobiltà dell'amore. Mi sento nobile quando amo. Amando è come se io stessi sfoggiando pietre preziose. Noi cerchiamo di indossare abiti di prezzo, di valore, gioielli di altrettanto valore, per dare un'apparenza che noi contiamo qualcosa, ma di fondo chi conta è l'oggetto che sto mettendo. Il mio interiore rimane tale quale. Mentre amando, il mio interiore che è cambiato. L'ho rivestito di pietre preziose, di diamanti. Mi sento nobile e soprattutto, una cosa ancora più importante, mi sento libero. E di questo possiamo ringraziare soltanto il Signore. Gesù è venuto per liberarci, per guarirci, redimerci, permetterci di amare noi stessi anche, oltre al prossimo, di acquisire autostima, sentirci di valore. Amando mi sento di valore. Sto facendo una cosa nobile, alta, non c'è niente di più grande. Purtroppo noi siamo nati con questo animo egocentrico, non per colpa nostra. Ci troviamo così. Tante volte agiamo in maniera meschina, ce ne rendiamo conto. È più forte di noi, dice, è più forte di me. E quando l'uomo forte controlla la sua abitazione, armato, dice, tutto ciò che possiede al sicuro. Quindi la mia meschinità, i miei rancori sono forti, mi impediscono di essere diverso. Il maligno utilizza questa mia ferita interiore per alimentare questa mia eventuale rabbia, rifiuto, voglia di farla pagare. E per vincere questa realtà forte serve uno più forte, in grado di sconfiggere queste realtà che ci tormentano, che ci governano, e questa persona chiaramente è Gesù Cristo. Quando uno ama non si sentirà mai meschino. O misero. L'amore quindi è la libertà di la possibilità di sentirci di valore, di essere sani. Questo è il messaggio che il Signore ci vuole dare. Noi non dobbiamo però soltanto limitarci ad ascoltare magari la predicazione del pastore, il quale fa sempre riferimento alla parola, per sentirci edificare in quel momento. Dobbiamo anche noi impegnarci nella ricerca della volontà di Dio per noi. L'importanza di leggere quindi la sua parola, soprattutto il Nuovo Testamento, e metterci davanti al Signore perché Lui ci aiuti a intendere il senso della parola. E viverlo. L'uomo senza lo Spirito produce legalismo, leggi. È scritto, bisogna fare. Il legalismo non conosce nessun tipo di misericordia, di perdono. Impone, giudica, pretende. E fortunatamente ho conosciuto un Signore che da me non pretende assolutamente niente. Che si offre e mi chiede se mi interessa il suo messaggio, la sua proposta. E mi dice che è disposto a darmi una mano se mi interessa il suo aiuto. Capiamo il senso, il messaggio e il contenuto della parola. Leggiamo quindi, stiamo davanti al Signore per comprendere il senso di quello che Lui ha voluto trasmetterci. È importante ascoltare Gesù. E riprendiamo quello che Lui stesso ha detto, che deve essere compreso sempre a livello pratico. Il Vangelo, la parola, deve diventare chiara, pratica, devo intenderla nella vita quotidiana. Ecco perché si legge, si rilegge una, due, 100 volte. E sempre può darti qualche aspetto nuovo, diverso, o puoi sentirla sempre più viva, come un'acqua fresca, no? Se chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, ricordiamoci che qui si intende il senso delle sue parole, che cioè la lettera uccide lo spirito dalla vita, bisogna capire il senso. E attraverso le nostre azioni quotidiane, attraverso la nostra vita, le nostre esperienze, gli avvenimenti, rimanendo in ascolto, lì possiamo intendere veramente il senso della parola. Una semplice lettura non è sufficiente a questo. L'esperienza, le realtà quotidiane, con l'orecchio aperto alla rivelazione dello Spirito, ci fa intendere il senso della parola. Cosa contiene, cosa vuole, cosa ci offre. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, le difficoltà della vita, e si abbatterono su quella casa. Vennero inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma non crollò perché era fondata sulla roccia. Se noi conosciamo i principi della parola, il senso della parola, lo facciamo nostro e viviamo in quell'ottica, non ci può distruggere nessuno, non ci può schiacciare nessuno, non ci può deviare nessuno. Sì, avremo delle difficoltà, qualche sofferenza è inevitabile. Ma non saremmo sballottati da ogni vento come l'onda del mare. Avremo una solidità, una forza, una capacità di affrontare e superare, dare il giusto senso alle cose. Chiunque invece ode queste parole, e posso dire anche le interpreta malamente, perché orienta queste parole secondo delle prospettive umane carnali, sperare che Dio sia lì al mio servizio, che non permetta questo, mi aiuti quando io chiederò queste cose, un Dio quindi al mio servizio. Questo è non capire il senso della parola. Non lo mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la casa sulla sabbia, ha edificato sull'equivoco, ha edificato su una falsa concezione di Dio, a propria immagine e somiglianza, ha edificato sulle proprie voglie, sui propri desideri. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa crollò e la sua rovina fu grande. Ora, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi, come uno che sa quello che dice, che è convinto di quello che dice, che ha sperimentato quello che dice. E questo si nota quando si parla, si comunica. Quindi noi siamo qui non tanto per impararci la scrittura a memoria, per dare sfoggio di conoscenza biblica dottorale, ma per capire il senso della scrittura, cosa Dio ci vuole comunicare, cosa ci vuole offrire, proporre. Noi capire Dio e rinunciare a voler essere compresi da Dio. Questo è un salto di qualità grandioso. Quante volte sentiamo il ritornello e non mi capisci, non ho mai capito. Siamo tutti tesi a essere capiti, che forse diciamo non ci capiamo neanche noi stessi. Cosa vogliamo? Ma lo sappiamo anche noi, siamo a volte così contraddittori, no? Voglio bianco, voglio nero, ma allora... Il ritornello non mi capisci è molto frequente. Dobbiamo rinunciare a questa frase, inchiodarla sulla croce. È meglio che io capisca Dio, perché Dio, per quello che mi riguarda, mi capisce benissimo. Non c'è nulla che Dio non possa intendere o comprendere. Quando diciamo non mi capisci, e non stai comportandoti come dico io, non fai quello che vorrei io, non soddisfi il mio bisogno in questo momento, non mi capisci, tu devi fare quello che dico io. vogliamo quindi essere soddisfatti dei nostri bisogni carnali umani. Vogliamo che gli altri siano tutti sottoposti a questo mio bisogno. No? Diventiamo dei dittatori terrificanti, spaventosi. Non lasciamo libertà più a nessuno. Devono tutti fare quello che diciamo noi. E guai, attenzione, a fare il contrario. Voler essere compresi ci porta alla dittatura, all'aggressività, alla violenza, all'imposizione. Quindi questa frase, non mi capisci, dobbiamo eliminarla totalmente. Ogni volta che la diciamo, alziamo le antenne, qualcosa non quadra. Il mio egocentrismo si rivela, si manifesta. Dobbiamo ascoltare la parola del Signore. E per poterla mettere in pratica, devo averla capita. Perché se no metti in pratica una cosa che non appartiene a Dio, ma che interessa a me, utilizzo la parola per i miei fini. Ascolto la parola come piace a me. La modello secondo i miei desideri. Cioè, chiunque ascolta la mia parola, cioè quello che io intendo, quello che voglio comunicarti, il senso di quello che ti sto dicendo. Dobbiamo capire noi, Signore, cosa vuole, cosa ci sta dicendo, cosa ci sta comunicando. Mi devo preoccupare di capire. Basta essere capiti. Basta. Un disastro poi. Non ti capisce mai nessuno poi. Cioè, come vorremmo noi, non ci capisce nessuno, questo mi pare. Capire il senso della parola, il contenuto del messaggio del Signore per applicarlo alla mia vita e quindi viverlo. Così saremo come un tale che è edificato sulla roccia, arrivano tutte le problematiche della vita, ma tu sei lì forte. Non vieni scalfito, non vieni abbattuto, non vieni distrutto, non stai a piangere 2 giorni in casa. Siamo tutti con me. Faccio come la Joyce Meyer. Ma tutti con me. Siamo perseguitati. Sentiamo perseguitati. Tutti ce l'hanno con noi. Questa è l'autocommiserazione, un dramma della vita. L'autocommiserazione ha anche una ragione di essere, perché ci porta a concentrarci sui bisogni, sulle nostre mancanze, che vorremmo soddisfare come intendiamo noi, ma che non permettiamo a Dio di guarire in Cristo. Non mi capisci? Ripeto alcuni concetti, ma devono essere chiari questi. Non mi capisci? Cioè tu non stai soddisfacendo un mio bisogno. In questo modo, tante volte l'abbiamo detto, cercando che tu soddisfi il mio bisogno, io do vita al mio bisogno. Lo amplifico. Me lo devi soddisfare sempre, ad ogni istante. E così noi siamo schiavi del nostro bisogno. E schiavi di vedere gli altri agire in maniera conforme al mio bisogno. E diventiamo dei dittatori, brutali a volte, pretenziosi. Ma Gesù vuole togliermi il bisogno, guarirmi dal bisogno, essere libero dal bisogno, non averlo più. E E quando non ho più questo bisogno, non dirò mai più non mi capisci. Mi devi capire dove, se non ho più bisogno. Ma mi occuperò a capire chi mi sta di fronte, per dare ciò di cui ha bisogno l'altro. Più felice dare che ricevere. Signore, spiegaci bene questa cosa. Va troppo contro la nostra natura, Signore. Più felice dare che ricevere. Cerchiamo di capire, prima cosa Dio, che messaggio ci vuole dare, perché noi possiamo leggere infinite volte e non capire un tubo, non capire niente, o immaginare di capire quello che pare a noi. Per confermare che i nostri bisogni sono giusti. Ah, hai visto, lo dice anche la Bibbia, hai visto? Capire il senso, il messaggio, il contenuto, lo spirito. E chiaramente lo spirito della parola va naturalmente contro la mia tendenza naturale. Per questa ragione si parla di croce. Ammettere che la mia motivazione non va bene, è sbagliata. Lo riconosco, rinuncio, mi lascio governare dalla motivazione di Cristo, quella giusta. Quella che mi permetterà di non essere scalfito, distrutto dalla tormenta, dal problema, che prima o poi arriva. Leggere quindi la scrittura è importantissimo, alimentiamoci della parola, lasciamola albergare nel nostro cuore perché lo Spirito Santo ce la ricorda al momento opportuno. Ma leggiamola non per trovarci dentro la conferma che io di quello che penso io è giusto, eh? No, lo dice anche lui, capisci? Ma cerchiamo di capire cosa Dio ci vuole dire. Cosa vuoi significare, Signore? Deve essere aperti a ricevere il messaggio. Andare contro natura. Abbiamo una natura purtroppo corrotta, la corruzione è dentro di noi. È inutile che la cerchiamo fuori, no? Il governo è corrotto, i ministri sono corrotti, i manager sono corrotti, siamo tutti corrotti. Tutti facciamo opere di corruzione nel nostro piccolo. La natura nostra è corrotta. E perché è corrotta? Perché cerca il bene personale. Quando cerco il mio bene individuale, a discapito del bene comune, sono corrotto. Farò delle cose sbagliate. Sarò separato da Dio. Avrò la porta aperta al demonio, il quale ha vissuto per soddisfare un suo desiderio. Detronizzo Dio, mi metto io in quel trono, governo io, decido io. La natura nostra è corrotta, non è che facciamo qualche peccatuccio ogni tanto. Il peccato è la conferma che siamo corrotti. La nostra natura è corrotta, è peccaminosa. Siamo egoisti, egocentrici. Vogliamo soddisfare i nostri bisogni perché li abbiamo in verità, ma il Signore vuole guarire, vuole placare i nostri bisogni, vuole liberarci. L'amore che Lui ci propone e ci offre è la soluzione, è la chiave. Ama il prossimo tuo come te stesso, metti l'altro prima di te stesso. Devi attingere per forza a Gesù. Per mettere l'altro prima di te stesso, come farai a metterlo prima di te stesso senza Gesù Cristo? Abbiamo tante volte la voglia di farlo fuori quello che ci sta di fronte, pigliarlo a sberle, cacciarlo giù dalla finestra. E quindi dobbiamo metterci in croce, no? Non lasciare che la nostra natura prenda il sopravvento, riconoscerla e cercare Gesù Cristo. Ricordarci della parola che lui ci ha dato, del senso della sua parola, per applicarla e sentirci persone nobili, di valore. Che stanno facendo le cose più elevate che esistano in questo universo. E abbandoniamo il nostro egocentrismo e abbandoniamo l'idea di adattare la parola alle mie esigenze. Questo è uno scherzetto che molti fanno. Leggo per adattare la scrittura alle mie esigenze, ai miei desideri. Per cui molti, dice, molti falsi profeti si sono manifestati in questo mondo, perché hanno usato la scrittura per i propri fini, usato Dio per soddisfare se stessi. Molti profetizzeranno nel suo nome, faranno opere potenti, ma soltanto per soddisfare la propria sete di potere, di valore, come superiorità rispetto agli altri. E Dio dirà, non vi ho mai conosciuto, non so chi siete. Quindi stiamo attenti a capire bene il senso di quello che il Signore ci vuole offrire. Certo, Dio parla che faremo opere potenti nel suo nome. Io ho fatto opere potenti, ho pregato, ho visto opere potenti, sto facendo la volontà del Signore. Ma il Signore mi chiederà, ma per quale ragione tu hai cercato di fare opere potenti? Per quale motivazione hai voluto fare opere potenti? Per liberare, per guarire, per il bene di chi ti stava di fronte o per innalzare te stesso? Per sentirti il centro dell'attenzione, per un'ambizione personale, per la volontà di essere adorato e glorificato come Satana. Dio guarda al cuore, sta attenzione. E abbiamo fatto opere potenti, ah, ma con quale motivazione l'hai fatto? Dobbiamo tenerci sotto controllo sempre. Metterci in discussione sempre, perché lo sto facendo. Voglio avere 1.000 anime in questa chiesa. Dio dice andate e predicate il Vangelo. Chi crederà sarà salvato. Non voglio che nessuno si perda. Signore, 1.000 anime. Sto facendo la tua volontà, Signore. Tu mi hai detto andare a predicare il Vangelo. Ma perché vuoi 1.000 anime in chiesa? Per sentirti un pastore di successo? Per essere chiamato in tutto il mondo? O l'hai fatto per amore alla pecora che era smarrita? Per il bene dell'anima che hai di fronte. La motivazione. Chi ascolta le mie parole con la mia motivazione. Sarà su una roccia. Non verrà smosso da nulla. Quello che conta più che la parola in sé è la motivazione che muove la parola. E quello dobbiamo ricercare. Non preoccupiamoci. Se in questo tipo di percorso scopriamo Scopriremo che le nostre motivazioni sono molto umane, carnali, a volte egoiste. Sbagliate, insomma, non meravigliamoci di questo. Perché la nostra natura è questa. Anzi, rallegriamoci nel momento in cui ci rendiamo conto di chi siamo veramente. Perché in questo caso potremmo decidere di cambiare, di mettere in croce queste motivazioni sbagliate, di correre da Gesù per lasciar vivere lui e quindi fare un passo in avanti in questo processo di crescita, di liberazione e di guarigione. Quindi non preoccupiamoci di scoprire cose che non pensavamo neanche di avere. È l'opera dello Spirito, la luce che illumina, che porta a galla le realtà più profonde che forse neanche noi pensavamo di avere, affinché noi decidiamo cosa farne. E se abbiamo capito lo spirito della parola, le motivazioni che spingono Gesù, cercheremo il Signore perché ci aiuti in questo lavoro di cambiamento, trasformazione profonda interiore, per crescere sempre più alla sua immagine e avere sempre più le sue motivazioni. Detto questo, se c'è qualcosa da dire, stiamo un attimo in silenzio. Concentriamoci un momentino. Lasciamo che queste parole possano penetrare nei nostri cuori. Blocchiamo la tua presenza, Signore. Alleluia. Che tu ci convinca delle nostre motivazioni, Signore. Che ci convinca del fatto che abbiamo tutti bisogno di guarire, Signore, di essere liberati. Alleluia. Sì. Aiutaci a capire la tua parola, a capirti, Signore. Noi dobbiamo capire te, Signore. Mettiamo in croce una volta per sempre questo bisogno di essere capiti. Basta. Gloria a te, Signore. Vogliamo entrare in questa dimensione che è più felice dare che ricevere, Signore. Non è semplice per noi. Siamo nati così. Tu non hai pretese, tu sei paziente. Cerchiamo di essere pazienti anche noi con noi stessi. È un cammino difficile, l'importante è volerlo, capire che è utile per noi, crescere all'immagine di Gesù, rinunciando al nostro egocentrismo, ai nostri bisogni dovuti alle mancanze che abbiamo vissuto purtroppo. Come peccatori, figli di peccatori. Il peccato ci ha distrutto, ci ha reso mancanti, bisognosi. Concentriamoci adesso sul modo come il Signore ci vuole guarire, liberare. E non cerchiamo di soddisfare sempre questi nostri bisogni, che stanno ad indicare la nostra povertà interiore. Amen. Facci intendere, Signore. Lo spirito che muove la tua parola, Signore. Alleluia. Gloria a te, Signore. Sì. Le tue vie non sono le nostre vie, Signore. Noi ci scontriamo per questo. Ci scontriamo con te, Signore. Perché non accettiamo le tue vie, Signore. Abbiamo due mete diverse, Signore. Dobbiamo cercare di capire a quale meta tu ci vuoi portare, Signore. Questo dobbiamo fare. Cercare di capire a che meta tu ci vuoi portare, Signore. La tua presenza, Signore. La tua presenza ci fa del bene, Signore. Ci fa del bene, Signore. Oltre a darci la pace interiore, Signore, ci fa sentire a posto. Soddisfatti con noi stessi, di valore, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Ci sentiamo guariti dentro, Signore. E capaci di poterci occupare di altri, per dare ad altri, Signore. Granai viventi, Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore.